Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, naturalmente. Ed Anna. Santa giornata.
Sì, sì. Allora, pensa, l'antifona d'ingresso dice così: illumina i miei occhi, Signore, perché non mi addormenti nella morte, perché il mio nemico non dica ho prevalso su di lui. Sono paroline molto importanti, sempre paroline da pesare. Insomma, bene, allora noi abbiamo davanti una settimana che va vissuta, è una settimana di Quaresima, che naturalmente va vissuta in modo da non dimenticarsi che siamo in Quaresima, tempo di deserto, per quanto possibile, nel senso che noi siamo ognuno a casa propria, ma il deserto significa il silenzio del deserto. Ecco, non c'è molto da distrarsi nel deserto, solo sabbia, sabbia e cielo, vero? Però anche nel deserto abbiamo visto che il nemico si è fatto vivo, perché lui abita in luoghi deserti e solitari. Allora, vedete che Gesù si è ritirato là, ma si è ritirato là perché? Perché doveva insegnarci qualcosa. Avrebbe potuto anche dire: tu tornatene all'inferno da dove sei venuto e lasciami in pace. No, poteva dirlo, il Signore fa quello che vuole, vero? Però non ci avrebbe insegnato niente, perché se noi diciamo al demonio torna da dove vieni e quello ci ride in faccia e dice: no, io ho il potere di stare qua a tormentarti, per cui continuerò. Ecco, difenditi con le armi che ti ha dato il Signore. E difatti noi abbiamo sentito, vero, nei giorni scorsi, il Signore che risponde, dice: sta scritto, sta scritto, sta scritto, sta scritto. Ma tu lo sai cosa sta scritto per rispondere al nemico? Ma se non sai cosa sta scritto, come fai a rispondere al nemico? Va a finire che lo ascolti e finisci per fare come Adamo ed Eva, che gli hanno dato retta e hanno combinato un pasticcio, magari fosse solo un pasticcio, un disastro proprio, ha fatto patire tutta l'umanità. Stiamo ancora patendo perché non hanno risposto dicendo: noi, il Signore nostro Creatore ci ha detto di non mangiare, per cui noi ci fidiamo di colui che ci ha amato e ci ha creato e non ascoltiamo nessun altro, nessun'altra proposta. Ecco, gli avesse risposto così, ma invece. Per cui la prudenza, la vigilanza, pregate e vigilate per non cadere nella tentazione. Pregate e vigilate, ma il Signore ci invita addirittura, vero, non solo a vigilare, ma ci invita a rinnegare noi stessi per poterlo seguire, se no come farete a seguirmi se non rinnegate voi stessi? E non so, qualche giorno fa era San Claudio la Colombière, ti ricordi, Anna, se per caso ho letto quel pensiero di San...
Sì,
di San...
Sì.
L'ho letto?
L'hai letto, sì.
Ah, ecco, vedi, bisogna rinnegare se stessi, mettere sotto i piedi il nostro io e intronizzare il nostro Dio. Il mondo non ci insegna queste cose, perché il mondo, la carne e il demonio sono nostri nemici. Qui il mondo ci insegna esattamente il contrario. E allora, sapendo che questi sono tre nemici, io non posso dare retta ai nemici. Mondo e tutti che ascoltano quello che dice il mondo, i governanti del mondo, i servi del principe di questo mondo con la bocca aperta guardano, ascoltano, ridono, credono di godersi la vita in quel modo là. No, dice, guarda, il mondo è contro di te, la carne è contro di te, il demonio è contro di te e tra tutti l'imperatore, sapete chi è? Il nostro io. Ora, se uno non ha le idee chiare su questo punto, crede di essere un cristiano che segue Gesù Cristo, ma in realtà non lo può seguire, perché chi vuol seguire me rinneghi se stesso, e di lì non si scappa. Non vuoi rinnegare te stesso? Allora non puoi seguire me, è matematico. Pertanto, diciamo, i nostri difetti, le nostre cose, servono anche ad umiliarci e farci vedere quanto siamo miseri, ma servono anche a invitarci alla preghiera perché il Signore ci guarisca. Non sono venuto per i giusti, sono venuto per i peccatori. Non sono venuto per i sani, sono venuto per i malati. Io, Signore, sono malato. Io non sono giusto. Tu sei venuto per me e non voglio che tutto quello che tu hai fatto per venire incontro a me sia vano, ma voglio che tu abbia la gioia di veder guarito colui che era malato. E la gioia anche del malato di vedersi guarito per mezzo di chi? Di colui che è venuto a guarirci. Ecco, sembra un percorso molto semplice a dirlo così, e dice matematico, non fa una piega, per cui dovrebbero capirlo tutti, magari. E il fatto è che sto ragionamento, vero, lo fanno in pochi e credono che anche senza questo ragionamento si possa raggiungere la meta. Non è possibile. Chi vuol seguire me deve cambiare testa. Non deve pensare secondo il mondo, non deve pensare secondo la carne, non deve pensare secondo il demonio, ma deve pensare secondo Cristo. Ecco, io sono la via, la verità e la vita. Per cui tu continui a macinare menzogne, ascolti le menzogne, digerisci le menzogne, ti nutri di menzogne, come fai ad andare d'accordo con la verità? Dovresti sentire che c'è qualcosa che non quadra, no? Io sono la via, ma dice, veramente mi sembra strano, la via che sto seguendo io non dà proprio l'impressione di essere la via che segue Cristo, per cui devo ravvedermi, devo accendere il tom tom delle sacre scritture del catechismo e vedere dove mi sono cacciato, dove sono finito, devo convertirmi, devo cambiare vita. Via, verità e vita. Io ho avuto la vita, devo dare la vita. Beh, ma dice, ormai cosa vuoi dare la vita? Quanti anni c'hai adesso? No, ormai dovevi pensarci prima, no? No, adesso la vita è, guarda che non c'è solo la vita della carne, c'è anche la vita dello spirito. I bambini di Fatima hanno dato vita a quelli che rischiavano l'inferno, si sono offerti al Signore come sacrifici, vero, con i sacrifici per ottenere la vita di coloro che sarebbero morti eternamente tra le fiamme, cioè morti spiritualmente, no? Ecco, hanno dato vita, per cui noi, se non consideriamo questi tre aspetti, via, verità e vita, ma cos'è che ci passa per la testa? Cosa pensiamo? Come pensiamo di essere cristiani? Ah, ma basta cantare, ma basta volersi bene a parole. Tu vuoi bene a una persona? Se vedi che si sta annegando, devi salvarla. Tu non puoi star bene guardando quell'altro che si annega. E oggi di annegati c'è pieno il mondo e noi stiamo a guardare perché pensiamo che comunque qualcuno ci penserà. Non devo mica pensarci io, no? Allora, vedete, il Signore anche nel Padre nostro ci dice una cosa molto importante. Dice, se voi non perdonerete agli altri, il Padre vostro non perdonerà a voi. Io penso a quanta gente ha ancora in odio. certe persone, ma capita in chiesa, capita in chiesa che qualcuno vedi che magari sta vicino a te, però se potesse ti farebbe il karakiri, no? Allora, come si fa a fare queste cose qua? Diamoci il segno della pace, ma quello è un segno che deve essere concreto, non è una mano, no? Diciamo, la pace ce l'hai quando fai pace con te stesso e con il prossimo. E allora, penso ad esempio a tutti coloro che si sono divorziati e separati. Magari dicessero, perdoniamoci a vicenda, siamo stati due imprudenti che pensavano che tutto andasse liscio, ma non ci conoscevamo abbastanza, abbiamo fondato il nostro matrimonio su un mare di peccati, per cui è saltato tutto, però almeno riconosciamolo, adesso siamo qui, chiediamo perdono al Signore, cambiamo vita, ecco, dobbiamo cambiare vita. E allora, diciamo, è quaresima, e allora è tempo dove tu nel deserto puoi pensare a ste cose, perché se ti cacci davanti al televisore ste cose non le penserai mai, no? Bisogna essere molto semplice e dire non passerà un'altra quaresima senza che io non mi converta o faccia dei passi di conversione, anche perché non so se l'anno prossimo potrò fare un'altra quaresima. Chi lo sa, il giorno e l'ora, tu scherzi con il fuoco, tu continui a rimandare e speri, che questa è una tentazione, no? Speri che tutto si metta a posto senza volerlo, senza fare alcuna fatica, invece no. Chi vuol seguire me deve fare qualcosa, deve cambiare vita, deve fare un atto di volontà e dire, e di umiltà, Signore, ho sbagliato. Vengo a te che sei misericordioso, perché tu sei misericordia, tu hai pietà. Però, dice anche il Signore, volete ottenere misericordia? Siate misericordiosi. Perché se tu non sei misericordioso con gli altri, non otterrai misericordia, come Gesù stesso dice del Padre. Chi non perdona gli altri non può ottenere il perdono dal Padre. Qui, questi sono i binari su cui dobbiamo correre. Fuori di là è fantasia, è inganno, non è verità. Ecco, qui devo cambiare vita, devo pentirmi dei miei peccati. È così. Vabbè, allora, diciamo, dopo questa premessa, che non so, magari potrebbe essere anche parzialmente ripetitiva, ma diciamo le letture sono quasi tutte ripetitive, nel senso che sempre battono su questo chiodo, no? Cambia vita, convertiti, vai incontro al Signore, ecco, guarda al figlio del prodigo quello che ha fatto, ecco, si è pentito, no, il figlio del prodigo, scusate, il figlio del prodigo si è pentito, è andato dal padre dicendo ho peccato, ecco, non merito neanche di essere chiamato figlio, si è anche umiliato, ha ammesso il suo errore e ha detto Signore, padre, non merito neanche di essere considerato figlio, si è umiliato. È la parabola che ha insegnato Gesù, Per cui ha ammesso di aver peccato, ha ammesso di aver sbagliato ed è tornato al padre pentito in lacrime. E il padre naturalmente l'ha abbracciato e dice, quando tu ti penti io non posso fare a meno di perdonarti perché io sono misericordioso. Ma se non ti penti non so come fare a perdonarti, perché di che cosa ti dovrei perdonare? Di cose che tu non vuoi ammettere? Se l'ammalato, il Signore dice, io ti guarirei, e l'ammalato dice, ma io non sono mica malato, e allora resta come sei, io vedo che tu sei malato, tu non ci credi, e allora resta come sei. Se tu dici, Signore, sono malato, se tu vuoi puoi guarirmi, io ti guarisco perché tu ammetti di essere malato. Oggi abbiamo una strana, non so, un strano modo di pensare, qui praticamente non ci sentiamo malati, per cui non abbiamo neanche bisogno di essere guariti. E diciamo, le malattie fisiche che sono così tante, vedete che ne sbucano continuamente di nuove, però sono anche un riflesso delle malattie spirituali. Che strano, tutte ste malattie fisiche, e tu non ne riconosci neanche una di spirituale, ma dove hai la testa attaccata al collo, cosa fai? Come fai a non capire queste cose? La materia spesso è il riflesso di una cosa spirituale che il Signore ti dà un segno perché tu intenda. Ebbene, Anna, noi abbiamo la lettura del profeta Isaia.
Eccola. Eccola, sì, infatti parla di umiltà di cuore. Ribadisce che se anche i nostri peccati fossero come scarlatto,
sì.
E qui il Signore accoglie proprio l'umiltà.
E devi sapere, Anna, che io praticamente, ormai qualche ora fa, ero praticamente, dove ero io? Ero in mezzo a una bufera di neve. E allora proprio questa neve, pensavo, vedi, il Signore fa scendere questo manto bianco per coprire tutte le cose scure che ci sono sulla terra, no? Però questa neve, diciamo che serve a far che cosa? Beh, innanzitutto, se fosse tutta acqua, non avremmo le riserve di acqua, perché la neve poi si scioglie un po' alla volta e la fa scendere un po' alla volta verso valle, no? Allora, anche la neve, l'ha pensata Dio, è necessaria che stia in alto e poi un po' alla volta si scioglie e manda acqua ai terreni più bassi. Però copre, per cui tutto bianco. Anche se il tuo peccato fosse come scarlatto, io ti farò più bianco della neve. Per cui ero in mezzo a questa, diciamo, distesa di neve, vero? Viaggiavo, no? E pensavo proprio al brano di Isaia, anche se il tuo peccato fosse come scarlatto, io ti farò più bianco della neve, più bianco della neve, neanche come la neve, più bianco. Allora, Anna, il Signore voleva che io facessi l'esperienza anche non solo di leggere la neve, ma addirittura mi sono trovato in mezzo.
L'esperienza proprio diretta.
Sì, sì.
Allora ascoltiamo il profeta Isaia, in nome di Dio, si rivolge ai re, chiamandoli capi di Sodoma, perché capi di un popolo corrotto, e alla nazione definendola popolo di Gomorra, ossia popolo ribelle e immerso nel vizio. Il profeta dichiara che Dio è disposto a perdonare tutti i peccati del suo popolo, fossero anche come scarlatto, chiedendo in cambio non sacrifici e offerte materiali, bensì l'umiltà del cuore, la rettitudine nell'agire e la ricerca della giustizia nelle relazioni con il prossimo. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra, lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. E su, venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili, ascolterete. Mangerete i frutti della terra. Ma se vi ostinate, vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato.
Interessante l'ultima parte, no? Cioè, il Signore pone delle condizioni, ma se vi ostinate, vi ribellate, sarete divorati dalla spada. Ora, noi stiamo in questa situazione perché non solo non ci pentiamo, perché questo invito agli abitanti di Sodoma e Gomorra corrotti, perché noi non siamo corrotti, in questo mondo corrotto, a parte i furtivari, perché Padre Pio diceva confusione di idee e predominio di ladri, no? A parte questo tipo di furto, di corruzione, ma la corruzione è quando si corrompe la verità. Per cui, quando si vuol far passare per verità una menzogna, allora questo praticamente è corrompere la verità. Ma dice, se vi ostinate e vi ribellate, noi stiamo votando, vero, leggi che sono ostinazioni perché le vogliamo passare a tutti i costi, e ci ribelliamo alla legge di Dio, però il Signore dice che saremo divorati dalla spada, diciamo, saremo divorati da qualcosa, ma comunque, diciamo, a parte il bisturi, che anche quello, diciamo, divora, vero? Ma diciamo, divorati dalla spada, cioè saremo castigati in pratica, saremo castigati, noi stiamo andando in cerca di castighi, e il Signore ci castigherà per renderci casti, per cui dovrà praticamente umiliarci e farci vedere che la nostra ostinazione, come l'invito è stato fatto agli abitanti di Sodoma e Gomorra, e li ha invitati, dunque lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni, allontanate dai miei occhi, non mi fate più vedere quelle cose, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Ora, voi sapete che Sodoma e Gomorra vennero bruciati vivi tutti quanti, piove fuoco dal cielo, fuoco purificatore. Per cui, altro che divorati dalla spada, sono stati divorati dalle fiamme. E se penso all'angelo di Fatima, che si presentò con una spada di fuoco, dice, sarete divorati dalla spada, ma quale spada? Dice, adesso si usa la mitragliatrice, i cannoni, di tutto, per cui le spade non si usano più, ma, capito, l'angelo non usa la mitragliatrice, l'angelo c'ha una spada, e c'ha la spada di fuoco, e dice, sembra voglia incendiare la terra, così riferisce Lucia di Fatima. L'angelo sembrava volesse incendiare la terra, ma allora dice, mamma mia, come mai? Perché Sodoma e Gomorra non erano peggio di noi, siamo noi peggio di loro, in quanto loro, Gesù Cristo, non l'avevano ancora conosciuto, non avevano tutti gli aiuti, i sacramenti, la Chiesa, i santi, non avevano tutto ciò, vero? Non l'avevano, Gesù Cristo, ecco, non l'avevano. E sono stati bruciati. Noi li abbiamo e siamo peggio di loro perché, diciamo, disprezziamo i doni di Dio. Questo naturalmente saremo divorati dalla spada di fuoco, almeno così riferisce Lucia di Fatima. E nonostante la Madonna sia intervenuta come madre mediatrice di grazie, come è intervenuta, ecco, dicendo aspetta, però l'angelo grida forte, penitenza, 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 cioè per evitare questa spada di fuoco devono fare penitenza, 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 tre volte la stessa parola, come dire santo, 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 tre volte santo è il massimo della santità, penitenza, penitenza, penitenza è il massimo della penitenza. Noi stiamo facendo il massimo dei peccati, non sappiamo più che cosa fare, proponiamo a tutti, diciamo, il peccato, lo pubblicizziamo, diciamo che uno le porcherie le andava a vedere, cioè le trovava a Sodoma e Gomorra, ma se uno accende la televisione, diciamo, sai quante ne vede, per cui ce l'ha in casa, non è che devi andare fuori di casa per cercarle, arrivano in casa. Ecco, proposte di ogni genere, per cui praticamente siamo più corrotti degli abitanti di Sodoma e Gomorra. E naturalmente dice, beh, intanto non è successo ancora niente, speriamo, questo è l'anno della misericordia, sì. La misericordia, abbiamo detto come funziona, no? Devi pentirti, no? Come i niniviti si pentirono e il Signore desistette dal suo proposito di distruggere la città di Ninive. Ma noi diciamo che i nostri governanti non propongono penitenza, ma propongono leggi anticristo, cioè ci vogliono immergere in situazioni ancora più gravi, per arrivare poi all'ultimo atto. Prima hanno proposto tutte cose per ammazzare l'anima, dopo, perché si capisca meglio, proporranno anche l'eutanasia, per cui si possono ammazzare anche i corpi, ma diciamo abbiamo cominciato ad ammazzarli prima che nascano, sti poveri bambini, e naturalmente chi di spada ferisce, di spada perisce. Quelli che hanno votato per l'aborto adesso sono maturi per l'eutanasia, per cui hanno voluto la morte e adesso si troveranno, anche se tu non la chiedi, vero, la dolce morte, non ti preoccupare, con tutti i debiti che c'ha lo Stato, sai come si fa a far morire una persona, ma dice ha avuto un arresto cardiaco, ha avuto la mala sanità, dicono, ma non è che si sa tutto, sapete, quante cose. Se già i medici sono loro che hanno bisogno di essere purificati, se anche loro vivono nel peccato, come fanno loro malati guarire te? San Giuseppe Moscati, dovete leggere la vita di San Giuseppe Moscati. Ecco, i medici santi bisogna leggere, vedere come devono essere, poi guardate come sono. Ecco, i medici santi, lui diceva così: tu c'hai sta malattia, dice, da quanto tempo non ti confessi? Pensa che bello, San Giuseppe Moscati, sai Anna?
Sì, la corona invitava il malato, la corona sempre in tasca,
sì, sì.
Ecco, tenendo per mano proprio l'Immacolata, veramente,
sì, sì.
Che esempi luminosi.
Ma dice, vai a confessarti, certo. Perché tu pretendi di guarire nella carne, penti dei peccati che hai fatto, se... Anche torniamo a Fatima, e io diciamo ci sarò fra qualche giorno. Allora, tornando a Fatima, quando la Madonna, cioè Lucia chiede alla Madonna, ma l'ho detto tante volte, ma è meglio ripeterlo perché sennò la gente si dimentica. Dice, o bella signora, il tizio mi chiede se lo guarite. E la Madonna sai cosa risponde? Digli che si converta. Poi possiamo pensare anche al corpo. Ma a quell'altro, peggio ancora, chiede di essere guarito a un altro. Non posso guarirlo perché Dio non si fida di lui. Cioè guarendolo, quello fa ancora più peccati, allora è meglio che stia malato. Se noi pensassimo così, no, avremmo anche gli ospedali con più posti letti liberi, perché avremmo pensato prima le cose di lassù, e il resto, la salute del corpo, ci sarebbe stata data in sovrappiù. E invece chiediamo la salute del corpo, malati nell'anima, e il Signore dice, ma come faccio? Sei tu che non vuoi guarire, io ti guarirei se tu volessi guarire. Ma devi guarire prima in ciò che è più importante, l'anima, perché la carne non giova nulla, è lo spirito che conta. È così. E vabbè, allora c'è il Salmo responsoriale, vuoi leggerlo tu Anna?
Certo, volentieri. Allora il ritornello ci fa ripetere, a chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Perché vai ripetendo i miei decreti, hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle. Hai fatto questo e io dovrei tacere. Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero. Pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
Allora, diciamo che la frase che dovrebbe illuminare la nostra mente, diciamo, e poi spiega anche tutto il resto, è questo: tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? Cioè, chi mi ama osserva la mia parola. La osservi la parola del Signore? No, dice, me la getto alle spalle. Per cui hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te? Vedete, è importante, è vero, che queste tre righe venissero ogni tanto anche spiegate in chiesa, perché se i fedeli si gettano alle spalle la parola di Dio, cioè non la mettono in pratica, il ministro di Dio deve comportarsi in questo modo. Hai fatto questo, io dovrei tacere? Anzi, diciamo, il confessionale serve proprio a questo, a vedere i miei parrocchiani come si gettano alle spalle la mia parola. Forse credevi che io fossi come te? Ti rimprovero. Pongo davanti a te la mia accusa. Ma bisogna essere misericordiosi, non bisogna mica dire queste cose, sennò poi la gente non viene più in chiesa, no? Cioè, se tu dici ai malati che sono malati, non vengono più dal medico e si tengono le malattie, no? Ma sarebbe questo il ragionamento, no? Sarebbe questo, no? Cioè, le persone non puoi dirgli niente perché sennò non vengono più. Ti rimprovero, dice il Signore, pongo davanti a te la mia accusa. Allora, io ti accuso, tu, se sei umile, dici, hai ragione, Signore, io sono quello che tu mi dici, perché tu vedi nel mio intimo, quello che tu dici è verità, perché tu, Signore, sei verità, per cui se mi accusi è perché vedi che io non sono nella verità. E allora ti ringrazio dell'avviso che tu mi hai dato, dell'accusa che tu mi hai fatto, Signore, donami un cuore penitente, che io non ammazzi né pecore, neanche buoi, neanche vitelli, ma uccida il mio io, lo condanni a morte il mio io, quello devo accusare, quello devo condannare, no? Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora, a chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. La retta via chi è? Gesù Cristo. Io sono la via, devi seguire Lui, rinnegando te stesso. Mamma mia, dico, è una meraviglia, cioè se uno pesa le parole, dice, Signore, ma quanto tempo ho perso nella mia vita a leggere i giornali, ma perché non ho letto la tua parola che è tutta verità? Che la tua parola è vita, dà vita alla mia vita, la tua parola. Tu sei la via che mi fa star bene, perché vedo le orme dei tuoi piedi, per cui seguo, ecco, i tuoi piedi, seguo le orme dei tuoi piedi e sono segnate da gocce di sangue le tue orme, vero, dei fori dei piedi. E seguo. E se ho da patire anch'io, dico, Signore, tu mi rendi partecipe delle tue sofferenze perché vuoi rendermi partecipe della tua gloria. Signore, come è dolce seguire te, perché la mia anima è come bimbo svezzato in braccio a sua madre. Cioè, non sto male. Sono depresso, sono arrabbiato, ce l'ho con tutti, Ma ce l'ho con tutti meno che con me, che sono io il malato. E vedo le malattie degli altri e non vedo le mie. Liberatevi da tutte le iniquità commesse, dice il Signore, e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Ti darò un cuore nuovo, uno spirito nuovo. Ma tu devi chiederlo. se no, no, io sto bene col mio, allora ti entrano, io cosa devo fare? Sono venuto per guarirti, tu non vuoi. E vabbè, praticamente vedo, c'è questa parola del Signore, no? Anche una riga delle volte, vero? Basta per farti dire, ma povero Claudio, quanto tempo hai perso, ma vedi quella parola lì, te la fa guadagnare, ringrazia il Signore che ti ha dato la grazia di intenderla o te l'ha fatta intendere, E va bene, allora così si vive felici, si vive gioiosi, perché si sa di stare con l'amore, Dio è amore e quando segui Lui sei nell'amore, sei felice, gli innamorati sono felici. Bene, Anna, a sto punto dobbiamo chiedere la pausa musicale, vero? E poi andremo avanti con il Santo Vangelo, però diciamo questa quaresima, non sappiamo se ne avremo un'altra o magari una quaresima che durerà anni, perché si potrebbe dire che l'umanità non sta bene, soffre dei propri peccati, che se l'umanità fosse obbediente a Dio, ma si starebbe bene, ci vorremmo tutti bene, sarebbe una specie di anticamera del paradiso, invece qui è diventata l'anticamera dell'inferno. Odio, divorzi, separazioni, omicidi, leggi inique, peccati contro natura, di tutto, mamma mia, ma vi rendete conto, ma come si fa a campare in questo stato? Noi facciamo compassione al Signore, perché dice, ma guarda sti figlioli, gli ho portato tutto il bene e loro me l'hanno disprezzato e vanno in cerca di tutto il male, stanno male perché non vogliono star bene, quindi facciamo compassione, o Sacro Cuore di Gesù, vero? Qui è impossibile non avere compassione degli infelici, abbi pietà di noi miseri peccatori ed accordaci le grazie che ti domandiamo per mezzo del cuore immacolato di Maria e di San Giuseppe. È così. Ecco. Anna, allora...
È sempre peggio.
Semplici.
Scivolata, sì, proprio, ma veramente, Claudio... Se considerassimo la realtà, tutto quello che il Signore ha fatto per noi, ci ha donato tutto, veramente, ma che storia.
Ma soltanto andare a messa, no? Sentirsi dire, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, ma tu dovresti schiantarti, no? Dire, oh, cosa dici Signore? Tu ti sei fatto uomo, offri il tuo corpo e il tuo sangue in sacrificio per amor mio, io sono come un baccalà tra i banchi che non capisco niente e neanche mi interessa di capire, no? Sto là per abitudine, ma stai attento alle parole, tu sei disposto a offrire la tua vita per tuo fratello? No, il Signore la offre per te, per cui vedi che tu devi attingere da chi ha il bene, no? E il Signore ti darà quello che ti manca, e invece no. Poi faccio la comunione come se fosse un biscottino, poi non faccio neanche tempo di andare nel banco che già comincio a parlare, ecco, non hai capito nulla, non vuoi capire nulla, non ti interessa nulla, sei presuntuoso e credi di essere a posto, c'è tutto da rifare, se non vi convertirete perirete tutti allo stesso modo, e convertirsi non vuol dire andare a messa, vuol dire cambiare vita, migliorarla. È una lotta continua, ogni giorno, ogni quaresima deve sparire un difetto, non aumentarli, devono calare questi difetti con l'aiuto del Signore per dare gloria a Dio e dare buon esempio ai fratelli. Questa è la vita del cristiano che vuole essere santo perché il Signore l'ha detto, siate santi perché io sono santo. Io sono Dio, tre volte santo, tu sei mio figlio e sei un disgraziato, no? Non onori il Padre tu in quel modo. Il cristiano deve onorare il Padre che sta nei cieli, che io sono santo. Onori il Padre e la Madre, né quelli terreni e neanche quelli celesti onoriamo con questa vita disordinata, vissuta in qualche modo. da zombie, come dire, mezzi morti, mezzi vivi, non si capisce, no? Ho fatto una fotografia, sai che c'è un parco, qui ci sono degli alberi, no? Che sono alcuni, diciamo, sono quasi tutti tarlati, magari hanno ancora un ramo buono, tutto il resto è marcio praticamente, no? Allora l'ho fotografato e ho detto, guarda, il Signore lo mantiene in vita perché c'è una parte di questo tronco che ancora, diciamo, fa passare la linfa perché c'è un ramo che ancora ha le foglie, però tutto il resto è marcio, no? Dico, guarda, questo qui è l'immagine del cristiano, diciamo, che ha un po' di vita ancora in sé, no? Ma il resto è tutto guastato, è tutto corrotto, marcio. E allora ho fatto la fotografia. Poi c'era un altro albero che era un tronco, poi a una certa altezza c'erano due ferite, dico, qui hanno cominciato a bisticciare questi due qua, no? Erano una cosa sola prima, no? Sposati, pensavo al matrimonio. E poi dopo queste cose ci sono due, l'albero si è diviso in due e ha continuato, invece che un tronco solo ne sono diventati due. E dico, si sono separati, però prima ci sono le ferite. Dico, che brutto, pensa un po'. E difatti uno di questi poi si sta seccando, no? Allora guardavo, io guardo gli alberi e tutto parla di Dio, anche gli alberi in fase di, diciamo, di corruzione, tutto parla di Dio. Anche il diavolo parla di Dio, perché il diavolo combatte il bene, per cui parla di Dio, perché riconosce che è un bene, se no, che se non combattesse nulla vuol dire che non c'è, e invece è contro il bene, vuol dire che c'è, perché è il male. Tutto parla di Dio, anche Lucifero parla di Dio. Sono gli uomini invece che sono stolti, che parlano di tutto meno che parlare di Dio. Vabbè, Anna, io mi fermo.
Grazie, mamma mia, è una cosa veramente penosa, no. Perché ti consideri e dici, Signore, come è vero, che vergogna, sì. Provi vergogna a considerare, ecco, queste cose, perché ci sei dentro fino al collo, proprio, ecco, bisogna essere onesti con se stessi, io, e ti rifletti proprio, mamma mia.
Ho parlato con una ragazza, no? Che, diciamo, mi ha telefonato così, insomma, anche bello, perché ti chiede dei consigli, no? E dico, guarda, sei pulita, non ti far sporcare da nessuno, perché fino adesso il Signore ti ha mantenuto pulita, per cui non disprezzare la bellezza dell'anima tua, no? Guarda che hai delle ali che puoi volare, no? Non te le far tarpare da nessuno. Si libera, vola, stai staccato dalla terra, non ti impastare con il fango, stai attenta, perché il nemico non sopporta le persone belle, le persone pure, perché lui è immondo e brutto, per cui stai attento, perché farà di tutto per rovinarti. Sii prudente, vola alto, non abbassarti, non cadere nelle pozzanghere e nei letamai, stai attenta, no? Però una ragazza brava, insomma, le ha detto, va bene Claudio, mi hai detto delle belle cose, no? Ne terrò conto, ecco.
Vigilanza, proprio, come è importante, vedi, di essere accorti anche.
Dico, scusa, fai tanto perché, dico, stai davanti allo specchio per vedere se sei bella, no? Ho capito, ma t'attenta che non sta mica a farti bella per diventare brutta, voglio dire, no, perché è incredibile, no? Sembra un controsenso, no? Che uno si fa bello per diventare brutto, no? Dico, resta bello, per carità,
Certo, come ti ha pensato il Signore, soprattutto come tu,
sì,
e nei suoi desideri, certamente,
ma sì. Mamma mia. Ti ha disegnata così, no?
Certo.
Sei bella così, tu devi criticare, devi correggere Dio, no? Ma ti rendi conto che è già un atto sbagliato, no? Ma sai, lo fanno tutti, ma cosa vuol dire? perché non vuoi essere bella come ti ha fatto il Signore, limpida, pura come acqua e sapone, no? Mica come la ditta che vende quelle robe là, ma dico che bella, no? Allora, un ragazzo che ha la testa a posto dirà, vedi, quella ragazza lì è pulita. Forse quella lì potrebbe andare bene proprio per me, vediamo un po'. Se la vedo come tutte le altre, dice, beh, qui sono fatte in serie, sono tutte uguali, come la mettiamo? Non è possibile che non ci sia un modello diverso da quelle fatte in serie.
Come le Barbie, sono tutte uguali, vedi le Barbie, queste bambolette, tutte slanciate, magrissime, bellissime, bene.
Ma sì, bellissime, ma... Cioè, credono di essere belle, no?
Il concetto è questo, sì.
In realtà non sono belle, no?
No, davvero. Si stancano immediatamente solo.
No, perché, scusa... Bene, allora...
Sì. Vediamo allora un breve stacco musicale, ci ritroviamo tra poco. Grazie. Ave Maria.
Maria. Bene, riprendiamo la nostra conversazione, la nostra meditazione, e volevo ricordarvi che questa sera ci sarà la tavola rotonda, che sarà proprio incentrata su, il tema sarà questo, Quaresima nell'anno santo della misericordia, ecco, per cui stasera alle 9 potete ascoltare il resto della meditazione che riguarda sempre la Quaresima. Di che cosa volete che parliamo? Sarebbe, come dire, la Chiesa ci propone la Quaresima e noi parliamo di altre cose. Se ci propone la Quaresima, della Quaresima bisogna parlare e spiegare cos'è, a cosa serve, perché ci è stata data, il perché è nata questa Quaresima, a che, diciamo, qual è il motivo della Quaresima, è l'imitazione, Quaresima 40 giorni, Gesù 40 giorni nel deserto pregava e digiunava, dice 40 giorni, tu non devi digiunare, perché se stai 40 giorni senza mangiare finisci all'ospedale, no? Ecco, allora bisogna fare digiuno dalle cose che ci fanno male, perché diciamo mangiare un piatto di spaghetti non è che fa male, no? voglio dire, e non è neanche peccato mangiare, ma è peccato fare i peccati, da quelli dobbiamo digiunare. Bene, allora Anna, no, ci tenevo anche a ricordarlo,
certo,
perché
è importante anche questo appuntamento serale sicuramente, e ascolteremo attentamente, perché bisogna, ecco, attingere alla sorgente, proprio queste cose purtroppo non c'è nessuno che all'ardire di proporle, purtroppo, ecco.
Sì, o magari un po', ecco, un po' geneticamente, diciamo, modificate,
sì.
Per cui non, insomma, si sentono dire certe cosine, no? Che basta, no, basta andare in chiesa, no?
Sì.
E inginocchiarsi davanti a un prete e già risolto,
sì,
il problema, basta.
Certo, ah, abbiamo semplificato tutto.
Certo. Vabbè, allora vediamo un po' cosa dice
il Vangelo, certo. Mm-hmm. Allora Gesù, pur raccomandando di ascoltare, praticare ciò che i farisei e gli scribi insegnano, esorta i suoi discepoli e la folla a non imitare le loro opere, né a guardare al loro esempio, così diverso da quanto predicano. Essi, infatti, non agiscono per amor di Dio, ma per essere tenuti in considerazione dagli uomini, occupare i primi posti ed essere chiamati maestri. Chi segue Cristo, al contrario, non deve aspirare ad essere ammirato dagli uomini, ma agire con cuore umile e retto, solo per piacere a Dio e per servire i fratelli. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli, dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li impongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri, allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato.
Ma praticamente, quando il Signore dice queste cose, Lui le dice e le pratica, per cui Lui si è umiliato, Lui è, dice, non aveva neanche una pietra dove poggiare il capo, ha fatto il falegname, dice, ma non è figlio di Maria, cioè, ecco, lo faceva in modo molto discreto, fa conto che per 30 anni nessuno si è accorto di chi era Gesù Cristo, più nascosto di così, ma neanche la Madonna, ma chi era la Madonna, ma chi è la sposa di Giuseppe? Il falegname, cioè nascosti, no, non si mettono in mostra, ecco. E purtroppo basta che uno faccia qualcosa e gli pare già di essere importante, no? Ma diciamo che conviene, ecco, vivere nascostamente, perché il Signore, diciamo che è Lui eventualmente che, se vuol metterti nella condizione di essere guardato, ascoltato, eccetera, però colui che comunque viene scelto così continua a umiliarsi, perché considera, come lo fece anche Santa Elisabetta, a che debbo che la madre del mio Signore venga a me, cioè no, non capiva come mai, dice: Signore, tu mi fai fare queste cose, no? Ecco, ma San Francesco gli hanno detto: ma Francesco, ma quanti doni ti ha fatto il Signore? E Francesco, San Francesco d'Assisi, risponde così: ah, se questi doni li avesse fatti a chiunque altro, sarebbe 100 volte o 1000 volte meglio di me. Per cui subito si è schernito e si è umiliato, ma in realtà l'anima che segue il Signore non è che lo fa per mostrarsi umile, ma ne è convinto di meritare di essere duramente castigato, perché stando alla luce vede i suoi difetti. Sono quelli che stanno al buio che non li vedono i difetti, questa è la prova del 9, tu non vedi i tuoi peccati perché stai al buio. Se tu mediti la verità, mamma mia quanti peccati, leggi le vite dei santi, oh Signore, povero me, non ci assomiglio neanche nelle scarpe a quel santo là, lui è tutto santo, io sono tutta miseria. Allora bisogna umiliarsi, ecco, non mettersi in mostra, non sentirsi, ecco, vedete quante corse si fanno. Io dico, dicevo proprio qualche sera fa, come vedete, ci sono quelli che corrono che vogliono essere i primi a fare la comunione, poi ci sono quelli che invece vogliono essere gli ultimi a fare la comunione. Dico, è sbagliato, sia i primi che anche gli ultimi, perché devi mescolarti con la gente, non devono manco vederti, vedi quello là è sempre il primo, quello là, vedi quello là è sempre l'ultimo, no? Per cui ti metti in mostra, no? Non devono proprio vederti, devi sparire, devi, dice Signore, io guardo i tuoi occhi, io voglio guardare, voglio essere guardato da te, voglio che tu non allontani i tuoi occhi dalla mia persona, dalla mia anima, purifica mio Signore, sarò più bianco della neve. E vabbè, non ti è mai capitato di vedere quelli che fanno le corse per fare qualche cosa, eh? E se poi gli dici no, adesso non lo fai più, ma non vado neanche più in quella chiesa perché il parroco non mi fa più fare quello che mi faceva fare. Si offendono se li togli dal posto d'onore.
Vogliamo essere protagonisti. Sai?
Protagonisti, sì.
Protagonisti, proprio, davvero.
Bene, Anna, adesso tu hai le meraviglie, le sinfonie di Don Dolindo Ruotolo, è vero?
Che bello.
Sì, sì.
Prendi, allora sono a pagina.
Non è in Do minore, ma è in Si maggiore, in Si maggiore. Lui ha detto sì al Signore.
Toni altissimi, davvero. Allora, San Matteo, capitolo 23, sono a pagina 481. Le insidie che gli scribi e i farisei avevano teso a Gesù per comprometterlo e sfatarne l'autorità erano una rivelazione del loro animo perverso, la loro condotta scandalosa, ambigua e ipocrita, secondo i casi, era un ostacolo grande alla conversione del popolo, poiché lo allontanava dalla legge di Dio e dal Redentore. Era però inevitabile e necessaria una chiarificazione da parte di Gesù Cristo, che non poteva permettere lo scempio delle anime. Egli parlò chiaro alle turbe e, pur sapendo che si sarebbe attratto addosso l'odio dei nemici, non omise di farlo. Prima di tutto volle salvare il principio di autorità, affinché il popolo non avesse preso occasione o pretesto dal suo discorso per ribellarsi ai legittimi capi, e perciò disse che sedendo essi sulla cattedra di Mosè, cioè essendo i successori dell'insegnamento di lui, dovevano ascoltarli e praticare quello che insegnavano, ma non dovevano guardare al loro esempio, tanto dissimile dalla dottrina che predicavano. Dicono e non fanno. Ecco la triste caratteristica dei pastori infedeli, che non hanno il senso della loro responsabilità innanzi a Dio e dagli uomini. Impongono agli altri pesi gravissimi e non li smuovono neppure con un dito, cioè non fanno nulla. Sono severi con gli altri, indulgenti verso loro stessi. Eppure, chi sta a capo, chi insegna agli altri, deve prima di tutto dare l'esempio. Perché l'insegnamento può illuminare, ma l'esempio trae all'imitazione e all'azione. I farisei avevano moltiplicato i precetti, ma non ne facevano nulla. Erano solo solleciti di ostentare giustizia e quindi osservavano esageratamente quello che li poteva far apparire grandi santi innanzi al popolo, restringendosi ad esteriorità che non riflettevano per nulla lo spirito. Portavano quindi lunghi filatteri e lunghe frange. I filatteri erano strisce di pergamena sulle quali erano scritte 4 sezioni della legge. Queste strisce erano chiuse in apposite custodie che venivano legate con nastri sulla fronte e sul braccio sinistro. Per ostentare l'osservanza della legge, i farisei le facevano di proporzioni più grandi ed allungavano le frange del mantello che nel simbolismo ebraico figuravano i comandamenti di Dio. Contenti di questo, non pensavano ad osservare la legge del Signore e segretamente conducevano una vita disordinata. Si fingevano giusti, unicamente per carpire onori e pieni di orgoglio amavano di essere tenuti in considerazione dovunque, sia occupando i primi posti, sia desiderando essere salutati e chiamati maestri. Tutto questo rendeva vano ogni loro insegnamento, anche se buono, e concentrava tutta la loro anima in stupide vanità. Chi sta a capo rappresenta Dio e logicamente non può presumere di rappresentare se stesso. Come rappresentante di Dio deve essere benefico e diffondere la verità, la bontà, l'ordine, l'armonia, la pace e la provvidenza. Non può pretendere di avere dei criteri personali o delle dottrine cervellotiche nel governare, né può credersi padrone o anche semplicemente padre del popolo, indipendentemente da Dio. Gesù Cristo non vieta che uno si possa chiamare maestro padre come rappresentante del maestro divino e del padre infinito di tutti, ma vieta che uno possa credersi, diciamo così, fondatore o caposcuola di una particolare dottrina e che possa chiamarsi padre per orgoglio di superiorità. I sacerdoti della Chiesa di Dio si chiamano padri ed anche maestri, proprio per ricordare l'unico maestro e l'unico padre che abbiamo. Essi, quindi, essendo viva rappresentanza di Gesù Cristo, non solo non contravvengono alla sua parola, ma la praticano. Si intende che se volessero essere chiamati così per vanità o per ostentazione di un titolo di benemerenza, cadrebbero nella colpa e trasgredirebbero il comando del Signore. Chi sta a capo deve essere servo ed in realtà è tale quando vuole veramente essere utile agli altri. Deve stare a disposizione di tutti e deve provvedere a tutti dimenticando se stesso. Deve essere pieno di umiltà, di affabilità, di carità, proprio come una mamma che cura i suoi figlioli servendoli. La Chiesa non conosce altro concetto di superiorità nel suo seno. E se conserva scrupolosamente la gerarchia e il principio di autorità, non lo conserva in una falsa luce di orgoglio, ma in un'aureola di umiltà e di bontà. Se possono esserci quelli che vengono meno a questo dovere essi non partecipano allo spirito della Chiesa e sono lontani dal Vangelo. La bontà, l'umiltà e l'affabilità sono la luce più bella dell'autorità e le danno un fascino dominatore che non può essere sostituito da nessuna forza. L'autorità deve essere in perfetta unione con Dio per poter essere sua rappresentanza. E quando devia dal Signore, non domina che con la forza. La forza non è mai un segreto di dominio, ma piuttosto di oppressione. E lungi dall'unire i sudditi in una sola famiglia, li divide e suscita in loro la reazione e la rivolta. Non accenniamo neppure a quelle esose manifestazioni di dominio tiranno e dittatoriale, quali si vedono proprio in quelle nazioni che pretendono predicare la libertà. Quelle autorità che si reggono con la violenza, dopo aver usurpato il potere, e si dichiarano contro Dio, non sono autorità, sono accolta di delinquenti, che è sacrosanto dovere combattere e punire per restituire alla nazione la tranquillità e la pace. Dopo aver stabilito il principio di autorità e la vera natura del potere dominante, Gesù si rivolse con severità agli scribi e farisei, sfatando innanzi al popolo quel falso prestigio che avevano e del quale abusavano per consumare tanti delitti. Egli era Dio e come tale aveva il diritto di giudicarli. Era Redentore e come tale non poteva tollerare quella malignità che tentava distruggere la sua opera in mezzo alle anime. Enumerò quindi le miserie delle quali erano infetti, condannandole con quella terribile parola: guai a voi. Essi non sarebbero entrati nel regno dei cieli e non permettevano che altri vi entrasse, con la scusa di tutelare la legge di Mosè. Affettando pietà e promettendo lunghe orazioni, spillavano denaro dalle vedove, fingendo di voler consolare il loro dolore e di voler suffragare i loro morti. Si mostravano zelanti nel fare proseliti alla legge, ma con l'unico scopo di formare un numero maggiore di affiliati alla loro setta, più perversi di loro e figli di perdizione. Il loro insegnamento, infatti, era falsato ed arbitrario, ed essi interpretavano la legge a modo loro. Gesù Cristo porta un esempio di questa falsità a proposito del giuramento. All'apparenza si mostravano scrupolosi, e mentre era prescritto di pagare solo le decime del frumento dei frutti, essi pagavano anche delle più piccole erbe aromatiche, come la menta, l'aneto, il timino, ma dimenticavano la legge nelle sue prescrizioni più gravi e manomettevano la giustizia con i loro soprusi, la misericordia con i loro inveterati odi e la fede, cioè la fedeltà al Signore, con le loro gravi trasgressioni. Questi erano doveri precisi e gravi che si dovevano compiere, mentre che le opere di supererogazione potevano farsi e in ogni caso dovevano farsi con vero spirito di pietà e non per ipocrisia. Gli scribi e i farisei, al contrario, temevano di contaminarsi ingoiando un moscerino e perciò filtravano i liquidi per evitare il pericolo di ingoiarne nel caso qualcuno, mentre ingoiavano in realtà trasgressioni così gravi contro lo spirito stesso della legge, che in paragone si sarebbero potuti paragonare alla mole di un cammello. La loro purezza era tutta esterna e si curavano di lavare i piatti e i bicchieri diligentemente senza badare a purificare la coscienza dai peccati. Erano perciò come sepolcri imbiancati che sembravano belli all'esterno, ma dentro sono pieni di putredine e di ossa. Gli scribi e farisei avevano premura di elevare sontuosi monumenti sepolcrali, i profeti uccisi dai loro padri ed apparentemente stigmatizzavano quei delitti, ma essi stessi se ne rendevano rei, perseguitando quelli che il Signore inviava loro per convertirli e perseguitando soprattutto il Redentore. Con questo manifestavano chiaramente di avere il medesimo spirito dei loro padri ed essendo coi fatti conniventi alle loro malvagità ne colmavano la misura e dovevano raccogliere un castigo proporzionato a tanta impietà. Essi avevano lo spirito di Caino nell'uccidere per invidia gli inviati di Dio e lo spirito dello scellerato Gioas che fece uccidere il sacerdote Zaccaria tra il santo dei santi e l'altare degli olocausti, perché aveva rimproverato il popolo per la prevaricazione dalla legge divina. Gesù Cristo dicendo che tutto il sangue giusto sparso da Abele a Zaccaria sarebbe caduto sulla generazione che gli era contemporanea, allude evidentemente al delitto che contro di lui stavano per consumare gli ebrei, del quale erano figure i delitti passati. Ognuno dei misfatti passati aveva un grado di responsabilità proporzionato alla persona soppressa, ma il delitto di uccidere il figlio di Dio era tale che cumulava sulla generazione contemporanea tutte le responsabilità passate che lo figuravano. La nazione poi era un'unica personalità morale ed era giusto e logico che, colmati i suoi delitti in quello dell'uccisione del Redentore, fosse chiesto conto alla generazione deicida di tutti i delitti, come si chiede conto di un debito agli eredi. Gesù Cristo apostrofa con parole severissime gli scribi, i farisei, chiamandoli serpenti e razza di vipere, cioè astuti avvelenatori del popolo, e perché egli conosceva bene le loro insidie e le loro congiure, domandava loro come avrebbero fatto a scampare dalla condanna dell'inferno. Terribile, evidentemente il suo cuore era angosciato per questo. Ed egli parlava severamente per allontanarli dall'abisso che minacciava di ingoiarli. Volgendosi poi a Gerusalemme, l'apostrofò con parole cocenti di amore e con severe minacce, annunziando ad essa e a tutto Israele la completa rovina della nazione e il completo eclissamento del Redentore da loro, fino a che, convertendosi, alla fine dei tempi l'avessero riconosciuto invocandolo come vero Messia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Amen. È terribile.
Giusto.
Ma vedi, è giudice e qui non si scappa per Bacco, è per me. Mi scappano queste parole, scusa, ma non si considera più questo aspetto oggi.
Beh,
no.
Insomma,
e non è più di moda,
non è più no. Bacco. Eppure guarda che la gente beve parecchio, sai, non è che non è di moda Bacco, per Bacco, ma per Bacco tabacco, mamma mia. Beh, insomma, diciamo, tu vai, non so, fai un bel pranzo e ti senti sazio. E questo riguarda la pancia, lo stomaco, cioè. Ma ecco, essere, vedi che delle cose di Dio non ci si sazia mai, perché più ne conosci e più appetito ti viene. Perché dici, se con questo poco io vedo tanto, chissà se vedrò di più, quanta meraviglia vedrò ancora, no? Per cui con poco vedo tanto e voglio vedere di più, perché questo mi rallegra, perché l'anima mia Magnifica il Signore e lo Spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché però deve trovare l'umiltà del suo servo, se no sta preghiera non la può dire, il Magnificat, cioè si gode, no? Tant'è vero che spesso meditando le cose poi dicono, guarda che è pronto il pranzo, ah sì sì, cioè non... Quasi dice mi tocca interrompere questa alimentazione spirituale per quella corporale, no, che viene dopo. Ma è tutta, se gusti tanto le cose di questo mondo, pensa a quelle dell'altro mondo. Il paradiso, diciamo che chi era, non so se era Dondolindo, chi l'aveva detto, che l'esempio delle bellezze naturali, dice, è un esempio smorto di ciò che c'è in cielo, ciò che c'è in paradiso. Desideriamo le cose di lassù, cerchiamo le cose di lassù. C'è il bel fioretto anche, vero?
Sì, sì, sì. Il beato angelo da Chivasso, francescano, senatore del duca di Monferrato. Prima di farsi religioso era uomo di tanta saggezza e prudenza che fu eletto nell'ordine per 4 volte vicario generale dell'osservanza. Pareva che lui solo ignorasse i suoi meriti e faceva tutto in modo da sottrarsi alle dignità dell'ordine, desiderando e sospirando il nascondimento più di quanto gli uomini al contrario desiderano e cercano in tutti i modi di essere stimati e apprezzati. Perciò, quando nel capitolo tenuto alla Verna nel 1484 fu eletto per la 3ª volta vicario generale, mostrò un breve ottenuto da Sisto IV che gli permetteva di rifiutare tutte le dignità che gli si volessero imporre. I padri del capitolo tentarono invano di fargli cambiare decisione, poiché a tutte le ragioni con le quali cercavano di persuaderlo, egli rispondeva che per comandare bisognava aver imparato ad obbedire. Allora il beato Cherubino da Spoleto, suo intimo amico, dimostrò che rifiutando di accettare la carica ottenuta dai voti dei confratelli, c'era da temere che resistesse ad ispirazioni dello Spirito Santo. Allora, per il timore di dispiacere a Dio e di resistere alla sua adorabile volontà, si rassegnò ad accettare una dignità di cui si riteneva indegno. Così si distinse per una vera umiltà e un autentico amore di Dio, seguendo l'insegnamento di Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Grazie.
Amen. Bene. Amare Dio quando ci sentiamo consolati, quando tutto scorre bene, è facile. Ma amarlo nell'aridità di spirito, quando siamo immersi nell'oscurità della fede o della sofferenza, questo sì è amore vero.
E quali meriti?
Beato vero? Giuseppe Allamano. Proprio Allamano. Si spiega bene. Bene, allora, santa giornata a tutti e appuntamento a questa sera.
Certo.
Tavola rotonda. Ore 21.
Perfetto. Grazie.
Ave Maria. Ave Maria.